qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Settima puntata. Nel frattempo, dopo tanto girare, trovammo in una concessionaria di Trento un camper che era adibito a lavori di manutenzione autostradali e con un ennesimo sforzo finanziario lo portammo a casa. Era il mezzo che andava bene proprio per noi, perché aveva 4 ruote motrici e si poteva adoperare anche come fuoristrada. Aveva poche finestre che ci davano la possibilità di nascondere l'interno da occhi indiscreti e nello stesso tempo aveva lo spazio necessario per contenere l'impianto radio e tutto il necessario per farlo funzionare. Dopo aver smontato tutto l'arredamento interno, sistemammo la radio, che era composta da 2 grosse scatole metalliche e altre 3 un po' più piccole. Nel primo scompartimento fissammo nel settore posteriore un grosso generatore, con relativi canestri di carburante per far funzionare l'impianto. Oltre a questi, avevamo installato una piccola officina, con tutto l'occorrente in caso di necessità. Una cosa molto importante per il buon funzionamento della radio era l'antenna, che, seguendo i consigli dell'esperto, doveva essere alta. In poche parole, più l'antenna era alta, più il raggio d'azione delle onde si allargava. Avevamo già fatto esperienza con l'altra radio e sapevamo che nelle nostre condizioni non si poteva usufruire di una grossa antenna, anche perché comportava l'ingombro di tutto il portapacchi superiore del mezzo, con l'impasse che era troppo vistoso e poteva dare nell'occhio, cosa che noi non potevamo permetterci. Questo problema fu risolto quando ci venne detto che l'antenna poteva essere semplicemente un filo elettrico innalzato. Acquistammo dei palloni di gomma che, gonfiati con l'elio, salivano altissimi, portando in alto il filo. Arrivammo ad agosto e finalmente riuscimmo a fare il secondo congresso del Veneto Serenissimo Governo. Fu molto rilevante perché fu fatto con molta serietà e partecipazione di tutti noi. Per noi era una di quelle poche ma importantissime tappe per cui avevamo lavorato tanto. Fu proclamata l'indipendenza della Veneta Repubblica e a ognuno di noi venne dato un ruolo. Fu ufficialmente riconfermato il ruolo di presidente a Luigi Faccia, membri anziani Flavio e Gilberto, per poi arrivare al resto del governo formato da Erti, Fausto, Andrea e io. Fu una giornata molto importante, soprattutto dal punto di vista spirituale, perché ci autocaricava in maniera profonda e ci aiutò a continuare nei nostri sforzi quotidiani fino ad arrivare al 1997. Sapevamo che da quel giorno in poi le cose per noi e per il Veneto sarebbero cambiate e noi avevamo la responsabilità di portarle nel binario giusto, verso l'autodeterminazione. Nel frattempo la nostra propaganda di volantinaggio continuava freneticamente, sempre con il rischio che ci beccassero e risalissero a noi e ai nostri mezzi.
Da qualche tempo avevamo conosciuto Segato, un personaggio alquanto singolare, perché conduceva la sua vita cercando di vendere libretti fatti da lui, su cui c'erano degli scritti di storia veneta. Fu proprio tramite uno di questi libretti che ci mettemmo in contatto con lui e con il passare del tempo cominciò a frequentarci. Inizialmente eravamo un po' scettici sulla sua fede nei nostri confronti, perché sapevamo che aveva degli amici che in passato avevano presentato delle liste con dei pseudo partiti venetisti. Con quella gente era ormai certo che non si riusciva a togliere un ragno dal buco. Comunque, col passare del tempo, avendo ormai assoluto bisogno di personale, cominciamo ad informarlo dei nostri piani e, vedendo lui abbastanza interessato, gli affidammo alcuni incarichi di stesura dei nostri volantini. Intanto, il lavoro per l'installazione della radio era ormai terminato e non rimaneva che cominciare le trasmissioni. Prima di ciò, comunque, dovevamo cercare i posti adatti per trasmettere anche dalle basi per poter parcheggiare il camper dopo aver trasmesso. Il lavoro operativo che riguardava la radio, lo svolgemmo soprattutto noi giovani del gruppo. E devo dire che non fu del tutto semplice, perché ci fu una marea di lavoro per trovare gli spazi aperti lontano dalle case. Dopo migliaia di chilometri di sopralluoghi, ci eravamo fatti una grossa opinione del territorio veneto. A parte la bassa veronese ed alcune zone del padovano e del veneziano, non esistono più spazi verdi. Tutto il territorio sembra un grosso paese senza più distinzione tra città e campagna. Ci sono centinaia di discariche e l'urbanizzazione forzata ha distrutto tutto il territorio originale. Comunque, riuscimmo a trovare 5-6 posizioni dove ci si poteva operare e degli amici che poco lontano ci assicuravano il posto per parcheggiare il camper dopo le trasmissioni, in modo da poter tornare a casa in tranquillità.
Ottava puntata. Cominciamo a trasmettere a ritmo serrato e tutte le sere rientravamo quasi a mattina. Una macchina andava in giro con la radio accesa per sentire dove arrivava il raggio d'azione delle onde ed eravamo abbastanza contenti perché in molti casi riuscivamo ad uscire anche dal Veneto. Le trasmissioni continuavano ed una sera un amico di Treviso ci chiamò perché c'erano delle persone che volevano parlare con noi. Erano dei simpatizzanti che, avendo sentito le nostre trasmissioni, volevano fare quattro chiacchiere con noi. Quando arrivammo, trovammo due persone molto interessate alle nostre idee, anche se non riuscivano a capire bene come noi potessimo fare breccia sull'opinione pubblica, soprattutto con la radio che avevamo. Inizialmente fummo un po' delusi da quell'incontro, perché pareva che volessero solo criticare il nostro operato, come erano soliti fare i vari venetisti delle varie correnti. Invece, dopo aver chiarito bene i nostri obiettivi e i nostri ideali, quell'incontro risultò molto soddisfacente. Principalmente criticavano l'enorme dispendio da noi sostenuto per far funzionare tutto l'apparato radio e gli enormi rischi da noi sostenuti per non essere individuati dalle forze dell'ordine. Prendemmo atto, con un po' di tristezza, che avevano ragione, perché anche se questa volta la radio emetteva la nostra voce per un raggio di tanti chilometri, lavoravamo in AM e purtroppo quelle frequenze non erano e non sono più ascoltate dalla maggioranza delle persone, per cui era come se parlassimo al vento. Per fortuna, questi due amici non si limitarono solo a criticare il nostro operato, ma proposero un nuovo metodo, che a dire la verità ci sembrò abbastanza utopistico, e cioè entrare nelle trasmissioni della televisione di Stato con uno strumento relativamente economico, che comportava oltretutto un limitato spazio di ingombro. Poco tempo dopo, il Veneto Serenissimo Governo si riunì a consiglio per discutere le varie problematiche e fare il punto della situazione. Discutemmo anche dello strumento per entrare nelle frequenze della RAI. Quasi tutti noi eravamo scettici, perché la cosa sembrava irrealizzabile, soprattutto perché pensavamo che la televisione di Stato avesse dei filtri invalicabili per qualsiasi organizzazione che volesse interrompere i suoi programmi. Fausto e Erti, tenendo i contatti con gli amici di Treviso, erano molto fiduciosi sull'esito e dopo averne discusso per buona parte della seduta, decidemmo che la cosa si poteva fare. Avevamo speso un sacco di soldi e tempo per altre radio. Potevamo spendere gli ultimi spiccioli in questo nuovo strumento, anche perché, arrivati a quel punto, non sapevamo più dove sbattere la testa per ottenere un risultato soddisfacente. Era la nostra ultima spiaggia. Intanto, i lavori sui tanchi erano a buon punto. Calcolavamo che per fine anno o inizio del 97 potevamo spostarli in un magazzino, lontano da occhi indiscreti. Sempre in quel periodo si cominciò a pensare anche a come e dove si potessero adoperare i tanchi. Ricordo che una sera io non potei andare a una riunione di governo, per cui mi trovai con Andrea per sapere gli esiti e le decisioni prese. Lui mi disse che il presidente aveva proposto di liberare Piazza San Marco a Venezia, con un'azione affiancata dal tanco, Marcantonio Bragadin. Io, a sentire tutto ciò, mi misi a ridere, perché la cosa mi sembrava impossibile, soprattutto per l'impossibilità di trasportare il grosso mezzo in una città dove non esistevano strade ma solo canali d'acqua. Nel frattempo arrivò una bellissima notizia, e cioè che Luigi aveva trovato il posto da un suo vecchio amico per parcheggiare e mettere al sicuro i tanchi e tutte le nostre cose. Questo amico era un contadino che viveva da solo e aveva a sua disposizione una grossa azienda in un posto abbastanza isolato nella campagna padovana. Per noi fu come rinascere, perché il pensiero di convivere sempre con la paura che qualcuno scoprisse i nostri mezzi ci assillava giorno e notte ed eravamo arrivati al limite della tenuta psicologica.
Nona puntata. Verso la fine del 96 avevamo definitivamente abbandonato le trasmissioni con la radio in AM e aspettavamo ansiosi di collaudare il nuovo marchingegno per le interferenze e scoprire se funzionava o no. Intanto nell'arsenale, così chiamavamo il rifugio dove erano parcheggiati da ormai parecchi anni i tanchi, il lavoro era frenetico. Dovevamo anticipare i tempi in maniera di arrivare per il maggio del 97 puntuali all'obbligatoria scadenza storica, per noi questione vitale. Ormai lo spostamento dei tanchi nel rifugio del contadino era confermato, per questo avevamo fatto arrivare all'arsenale un grosso camion da cava che avevamo comprato tempo addietro. Il mezzo necessitava di un grosso rimorchio per caricare i mezzi che acquistammo in tempo record. Era un periodo di gran confusione perché avevamo da catalogare un'immensità di materiale di tutti i generi, dalle carte contenenti la nostra documentazione storica alle taniche per il carburante dei mezzi, dai generatori di corrente ai kit di emergenza sanitaria, eccetera. Insomma, il lavoro si stava facendo di giorno in giorno sempre più impegnativo. L'impegno mio personale verso la causa era aumentato in maniera consistente e con la fine del 96 mi vidi raggiungere da una notizia meravigliosa. Lorena aspettava un bambino. Adesso mi vedevo impegnato su due fronti, quello patriottico e quello paterno. Con l'arrivo di questa notizia arrivarono anche i vari dubbi che matematicamente accompagnarono i miei pensieri. E cioè, era giusto nei confronti della mia famiglia dedicare gran parte del mio tempo alla causa veneta con tutti i rischi che comportava e soprattutto, era mio dovere o no partecipare all'azione decisiva che si prospettava ormai essere in Piazza San Marco decisamente molto professionale e perciò carica di difficoltà e di pericoli? Con Lorena discussi varie volte questa nostra situazione e anche se lei non sapeva con precisione cosa dovevo fare, sentiva che ormai eravamo arrivati al momento decisivo ed era molto preoccupata soprattutto per l'avvenire del nostro bambino. Tutto questo però non influì sulle nostre decisioni e sulle nostre motivazioni. Eravamo sicuri di non commettere uno sbaglio perché tutto si faceva in nome di San Marco, in nome di una gloriosissima storia plurimillenaria fatta di buon governo e giustizia sociale, senza pari. La nostra rivendicazione era sacrosanta. Nessuno aveva il diritto di cancellare dalla storia dell'umanità la nostra nazione, o magari ridicolizzarla, come si prospettava di fare in quei momenti da parte di chi doveva difendere, casomai, il nostro diritto all'autodeterminazione. E poi, cosa potevamo insegnare a nostro figlio se dopo tutti i nostri buoni propositi ci arrendevamo proprio adesso, proprio nel momento di maggior bisogno della nostra patria? Come potevamo parlare spiritualmente con i nostri eroi veneti che tanto avevano dato alla Veneta Repubblica se ci fossimo ritirati? Chi di noi tutti non ha famiglia o amici o situazioni particolari che portano nel cuore della loro esistenza? No. Noi dovevamo dare l'esempio, anche a nostro figlio, altrimenti tutto non avrebbe avuto senso. Sapevamo bene che noi mai avremmo fatto del male a nessuno, casomai ne avremmo subito e questo era fondamentale. E per finire, eravamo consapevoli che San Marco, protettore dei Veneti, che per tanti secoli difese il nostro popolo, non ci avrebbe mai abbandonati.